La lettura della lettera è un quadro del 1921. In quest'opera Picasso potrebbe aver rappresentato se stesso accanto al suo amico, il poeta Guillaume Apollinaire, morto nel 1918. I due corpi enormi, come appesantiti dai loro stessi abiti, sembrano essere fatti della stessa pietra di quella raffigurata ai loro piedi. La natura morta con cappello e libro in primo piano accentua la stasi della composizione. Perdere Apollinaire significa perdere uno dei più grandi amici, uno dei sostenitori più vicini. Grazie a Braque, ferito alla testa, e a Cendrat, che ha perso la mano, Picasso ha avuto notizie dal fronte, seppure da lontano. Verso il 1923, Picasso viene sedotto da un'altra cerchia, dal gruppo di André Breton, composto da adepti della vena Dada, grazie ai quali ritroverà il suo ambiente delle origini, quello dei poeti a lui familiare, si avvicina ai surrealisti. In realtà, il suo Natura morta sulla credenza del 1919 aveva dei toni vicini alla cerca di Éluard e degli altri. Un olio su tela dove tutto l'insieme, dagli oggetti ai colori, restituisce un'atmosfera onirica. E nel 1920 i dadaisti osservavano: dai ritratti fragili e delicati, quasi trasparenti degli esordi, Picasso traeva dettagli e frammenti che storceva fino a legarli nuovamente nel nuovo quadro. I vecchi metodi del mestiere sembravano logori. Si preparava a qualcosa di radicalmente nuovo. Picasso, per parte sua, scrive la curatrice Nico-Anne Solal, contribuisce al movimento surrealista attraverso l'ideazione di forme antropomorfiche stravaganti e sproporzionate, di donne minerali, geometrizzate e metamorfizzate in dinosauri, teste minuscole e corpi smisurati. Per i surrealisti, Pablo diventa un'icona, perché molto vicino alle loro idee. Erano infatti sovversivi, politicizzati e disgustati dalla carneficina della Prima Guerra Mondiale. Poi, poco per volta, Dalí, Miró, Giacometti si uniranno al coro per celebrare la passione Picasso. Ma Picasso si avvicina alla poetica surrealista attraverso la mediazione dell'arte primitiva. Possedeva infatti una ricca collezione, maschere della Costa d'Avorio, del Gabon, della Guinea, una statua del basso Sepik della Nuova Guinea, testa in bronzo dell'antico regno del Benin. A Parigi, gli artisti della giovane generazione avevano scoperto l'artista solo a sprazzi. Mademoiselle d'Avignon, per esempio, era stato presentato per la prima volta al Salon d'Antin nell'agosto del 1916, per iniziativa di André Salmon. Il pubblico aveva potuto vedere i costumi e le scene prodotti per i balletti russi e per la Cigale e alcuni dipinti esposti nelle gallerie parigine. Infine, tra il 1920 e il 23, durante le vendite all'asta del sequestro Cambaylair, i poeti Breton, Aragon e Éluard scoprono sbigottiti le opere cubiste svendute da Picasso, che 10 anni dopo la messa sotto sequestro erano ricomparse tra regolamenti di conti e tensioni. Nel giugno del 1930 Picasso è un artista benestante perché le sue opere si vendono molto bene negli Stati Uniti e gli investimenti in Francia sono stati orchestrati con maestria. Allora l'artista compra un maniero settecentesco a Bois-Geloup, in Normandia. Non è soltanto una questione di cambiamento di residenza, c'è dell'altro. Picasso ha bisogno di allargare i suoi spazi per sperimentare tante soluzioni differenti, dalla pittura alla scultura all'incisione fino ai lavori con il ferro. Ha incontrato una donna, Marie-Thérèse Walter. Lo ispira a creare opere di un erotismo potente, in particolare intorno alla figura del suo doppio, il Minotauro. Un elemento importantissimo nella sua produzione poetica, sia perché lo riallaccia alle radici spagnole, sia perché coniuga mito e arcaismo. Sperimenta, prova, allarga gli orizzonti. In seguito, la nascita della figlia Maya nel 1935 sancirà la definitiva rottura con la moglie Olga. La Francia del periodo tra le due guerre è un paese vittorioso ma ferito, attraversato da un'ondata di xenofobia che alimenta la diffidenza nei confronti degli artisti stranieri intenti a rovinare il gusto francese. E Picasso non è certamente immune. C'è chi lo considera un leader carismatico, chi invece è un cittadino straniero, tanto più che dal 2 aprile 1917 è tenuto ad avere la carta d'identità a uso degli stranieri. Picasso viene adulato da Breton, Éluard, Miró, Dalí, ma ancora disprezzato dalle istituzioni. A partire dal 1931 il timbro apposto sulla carta d'identità di Picasso lo bolla come spagnolo. Ecco perché l'acquisto di Bois-Geloup è una tappa cruciale del percorso di Picasso e la sua prima casa di proprietà in territorio francese. A partire dagli anni 30 Pablo inizia la serie Buste et tête de femme, ispirata alle fattezze della compagna, Marie-Thérèse. Busto di donna, che ha richiesto diversi mesi per essere modellato in gesso, è una delle prime due opere di questa serie in cui l'artista si avvicina al suo modello con libertà anatomica. Il naso, gli occhi, la nuca sono tutti elementi plastici che vengono dissociati e poi ricomposti. A differenza di alcune opere della serie, in cui Picasso rompe la continuità organica fino all'astrazione, i volumi dilatati del Buste de Fomme fanno parte di un insieme compatto che produce semplicità e armonia. Nella sua composizione ritmica, il busto ricorda alcuni esempi di statuaria africana, in particolare la grande maschera spalla nimba appartenuta alla collezione personale dell'artista e oggi conservata nel Musée National Picasso Paris.